Bentrovati a Zona Vostra, in diretta su TRM13, su Facebook, su Radio Med 91.3, mettete mi piace e condividete sulle vostre pagine, subito il direttore Alessandro Amato, bentrovato, direttore.
Bentrovati Forza Palermo.
E poi la nostra Giulia Nasca, oggi in veste di direttore di allopalermocalcio.com, tra le altre cose. Ciao Giulia, bentrovata.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti.
Perché è successo una domenica incredibile, cioè la redazione dell'O Palermo Calcio ha fatto, diciamo, un lavoro certosino, ha fatto parlare tutti, dal magazziniere fino ai presidenti, e quindi dobbiamo ricostruire quello che è successo nelle ultime 48 ore, con poi dichiarazioni di Di Piazza, di Sagramola, di Tacopina, la notizia di un possibile interesse di Gio Tacopina, attuale presidente onorario del Venezia, per il Palermo, se non direttamente da parte sua, da parte dei suoi amici. E quindi c'è stata questa ricostruzione, Giulia, di questa giornata, e ne parleremo fra un attimo. Grazie a Bernardo Cagnoto, a Jonathan Cascio e a Toti Miceli per il coordinamento tecnico. Siamo in diretta per questi 50 minuti. Avremo in collegamento anche il mitico Sasà Buoncammino, bomber degli anni 90. Stiamo seguendo questo filone, direttore. Abbiamo avuto Favo, abbiamo avuto Biffi, oggi ci sarà Buoncammino. Hai qualche preferenza? Cioè, guarda, tanto
ho qualche lamentela da avanzare, perché se mi porti un giocatore di 30 anni fa del Palermo, io ero presente e facevo già questo mestiere, mi stai ricordando tristemente che sto invecchiando, perché quando Sasà Buoncammino era centravanti del Palermo io già lavoravo, facevo questo mestiere, scrivevo ogni giorno del Palermo, e quindi ho capito, visto che è una cosa di 30 anni fa, che è una brutta storia per la mia situazione anagrafica.
Benissimo, ci facciamo con la macchina del tempo, ritorniamo un po' indietro, ci divertiamo a riascoltare la voce di chi ha scritto delle pagine della storia del Palermo, nello specifico Sasà Buoncammino, anche con gol molto importanti, con alcuni gol anche molto belli, e comunque è legato a una storia del Palermo degli anni 90, che poi forse ci siamo riportati a livello emotivo. Non ti dico più del Palermo poi stratosferico e clamoroso degli anni zampariniani, però ecco, forse perché c'era la rinascita dopo il fallimento, poi negli anni 90 la situazione economica non era floridissima, quindi avere una squadra che dominava i campionati di Serie C, che in casa non perdeva quasi mai una partita, cioè erano diventati degli eroi.
Sì, si andava in Serie B e poi si scendeva subito in Serie C, perché gli anni 90 in quella zona del calendario vediamo il Palermo spesso in Serie C e qualche volta in Serie B. C'era lo stadio pieno spesso perché questa città aveva un obiettivo e un desiderio, quello di stare lì stabilmente in Serie B. Della Serie A non se ne parlava, si parlava di quella del 1972, di quella del 1973, dell'ultima edizione di cui si è parlato per tanti decenni. Si andava allo stadio, si tifava per il Palermo, che aveva obiettivamente grandi difficoltà economiche, però provava a trovare una sua identità, e quindi tutti seguivano questo progetto.
Seguivamo questo progetto, ci siamo appassionati tanto, poi scherzando ci siamo ritrovati con degli amici a parlare, ovviamente virtualmente, senza assembramenti, mi raccomando, non fraintendete le parole, però ci si ritrova spesso a chiacchierare, facevamo insomma, ricordavamo partite con Tridenti, Miccoli, Cavani, Amauri, gente pazzesca, Giulia, cioè,
sì.
Torneranno mai questi tempi?
Ma me lo auguro, questo lo spero sicuramente, tra l'altro soprattutto in questo periodo di lockdown, di quarantena, gli ex calciatori del Palermo tramite i social ci hanno un po' fatto scendere la lacrimuccia, perché un po' tutti hanno ricordato la loro esperienza nel Palermo. Poi c'è stata quella famosa raccolta fondi che hanno organizzato Balzaretti, Miccoli, quindi sì, sicuramente sono bellissimi tempi da ricordare, e fa sempre piacere vedere che anche questi calciatori non hanno dimenticato il loro passato in rosanero.
E allora noi ricostruiamo un po' quello che è successo, andiamo ai giorni d'oggi e ricostruiamo, quantomeno ci proviamo, quello che è successo un po' nell'ultima settimana, nello specifico poi nelle ultime 48 ore. dire, per chi si fosse perso le puntate precedenti, andiamo con Manuel Mannino a ricostruire le ultime due giornate abbastanza convulse del Palermo e poi scopriremo insieme a Giulia come ieri avete lavorato in redazione e sono uscite fuori ovviamente tramite le parole dei protagonisti che rileggeremo insieme tutta una serie di dettagli che poi Alessandro vorrei commentassimo insieme. Allora, cosa è successo fondamentalmente? Consiglio d'amministrazione, le due facce della proprietà del Palermo, quindi da un lato la famiglia Mirri con il 60% e dall'altro lato il socio di minoranza Di Piazza, insomma non se ne sono mandate a dire e quindi hanno scoperchiato un po' il vaso di Pandora su delle situazioni che molto probabilmente, Alessandro, non è che fossero lineari o quantomeno così idilliache a detta degli stessi protagonisti sin da quando hanno firmato il contratto ad agosto, cioè probabilmente si è fatto buon viso a cattivo gioco in questi mesi, c'era il campionato da vincere, c'era la squadra che andava bene, bisognava preservare eventualmente questo tipo clima attorno alla squadra, però adesso sono venute fuori un po' di dettagli, quindi così a caldo il tuo pensiero e poi lo ricostruiamo insieme a Manuel Mannino, quello che è successo nelle ultime 48 ore.
Il mio pensiero è che intanto c'è un rumore, un frastuono superiore a quello che è il problema, c'è un problema, non c'è dubbio, ma leggendo mi pare che siamo di fronte alla terza guerra mondiale e non mi pare che ci siano queste indicazioni. Non trovo scandaloso che l'azionista di minoranza, con un bottino però consistente, il 40%, chieda più spazio. È assolutamente lecito e umano che Toni Di Piazza voglia seguire delle ambizioni, la passione, gli è piaciuta la popolarità, gli è piaciuto il Palermo, ha tutto il diritto di chiedere più spazio. Se gli riconosciamo questo diritto, e lo sto facendo, dobbiamo di conseguenza riconoscere onestamente lo stesso diritto a chi ha la maggioranza della società, cioè il 60% ed è il padre di questo progetto, di assegnare a figure riconosciute professionalmente a livello nazionale la gestione del club. Al Palermo comanda Rinaldo Sagramola, lo ha deciso Dario Mirri. Se dobbiamo fare un paragone tra la capacità di scegliere un allenatore di Rinaldo Sagramola e di Toni Di Piazza, è inutile che proseguiamo il discorso perché chi ci sta seguendo avrà certamente conto della carriera di Rinaldo Sagramola e di Toni Di Piazza. Quindi Di Piazza può chiedere più spazio, Mirri può dire, ma l'allenatore lo sceglie Sagramola, non Mirri, Sagramola, l'amministratore delegato comanda e in questa società comanda davvero, Mirri non sceglie nulla. Traccia le linee programmatiche e lo ha fatto. E fin qui ci siamo, quindi diamo ragione a tutti o a nessuno. Di Piazza può chiedere spazio, Mirri può dire ma noi ci siamo organizzati diversamente. Tacopina è il caos clamoroso di ieri. Ci riferiamo ad una telefonata di 6 mesi fa di uno che non era presente al bando di luglio, quindi non era interessato a prendere il Palermo per pochi soldi. Adesso scopriamo che era interessato. Gli è stato detto no, grazie. Mi sembra un colloquio e uno scambio di informazioni assolutamente onesto da parte del Palermo, di Tacopina, di Di Piazza che ha portato Tacopina perché è interessato al Palermo. Ognuno ha fatto la sua parte. Dov'è il problema? Cioè, Tacopina potenzialmente interessato al Palermo, Di Piazza lo sa e lo porta da Mirri e Mirri dice no grazie. Dov'è lo scandalo da parte di Mirri, di Tacopina, di Piazza? Non riesco a capire, quindi per me è tutto abbastanza semplice. Toni Di Piazza resterà nel Palermo per altri 2 anni perché con quello che ha detto non riuscirà a vendere mai il suo 40%, perché se lui dice al mondo non mi fanno fare niente al Palermo, chi sarà il suo successore e comprerà il suo 40% cosa farà?
Non farà niente,
e quindi chi lo compra questo 40%?
Diciamo, non mangiusto
nessuno.
Per
quindi Di Piazza dovrà, come ha detto onestamente, lo apprezzo e glielo riconosco, riconoscere il versamento di tutti i soldi per i quali si è impegnato e starà lì in un angolino perché non può gestire la parte sportiva del Palermo. Su questo non ho dubbio.
Ok, preparati Giulia, perché dopo il servizio di Manuel chiaramente ricostruiremo insieme a te
un'ultima cosa che poi certo, probabilmente verrà
dopo,
fuori,
dopo
perdonami.
L'ultima cosa, no, tanto qua deve tutto uscire quello, fuori tutto.
Tutto quello che tutto, sta succedendo non fa bene al Palermo perché si è generato un caos infernale. E non fa bene neanche a me, tifoso del Palermo, leggere che il vicepresidente scriva 4 post su Facebook al veleno e 2 li cancelli 3 ore dopo. Allora mettiti d'accordo con te stesso e poi cominciamo a discutere.
Manuel Mannino con il resoconto già ampiamente sciorinato da Alessandro Amato, però insomma ve lo facciamo rivedere in maniera molto più sistematica perché ci sono tutti i vari passaggi e poi commentiamo insieme a Giulia e anche insieme a voi, avete diversi canali dalla pagina Facebook ma anche i WhatsApp, perché no, se volete anche le telefonate. Manuel Mannino.
Si può parlare di terremoto in casa Palermo se dopo appena 10 mesi dall'assegnazione della nuova società si torna a parlare di cessione delle quote, di dissidi interni, incomprensione sui ruoli e sulle strategie. Epicentro a New York, là dove l'ex vicepresidente Tony Di Piazza ha aperto uno squarcio sulla tela rosanero, alla quale forse quest'ultima pennellata non aggiunge valore ma solo tanta confusione. Le dimissioni, l'annuncio delle proprie quote in vendita, poi il passo indietro, il tentativo di riappacificazione e infine l'ennesimo attacco social con un post al veleno poi rimosso. La settimana appena trascorsa ha visto un Di Piazza ad un tempo combattivo ed indeciso, in disaccordo con il suo socio di maggioranza e a tratti anche con se stesso. L'ultima sferzata in ordine di tempo riguarda il capitale sociale che Di Piazza avrebbe voluto versare per intero in Era Ora, la società che detiene il Palermo. Qui la domanda sorge spontanea: perché? Non è dato saperlo. Il budget per la stagione 2021, quello che avrà a disposizione l'amministratore delegato Sagramola, è stato approvato e versato. A giugno del prossimo anno si provvederà alla nuova ricapitalizzazione in vista della stagione successiva. Di solito funziona così. In mezzo a tanto ferro e fuoco, ecco che nelle ultime ore ritorna agli onori della cronaca un nome che a Palermo in passato ha fatto rumore, quello di Giota Copina, ex presidente del Venezia, che oggi partecipa nella società lagunare con una quota di minoranza, in buoni rapporti con Di Piazza. Lo scorso gennaio l'avvocato statunitense avrebbe manifestato, tramite uno studio legale romano, la propria intenzione di rilevare le quote del club rosanero. Interesse rispedito con forza al mittente dal socio di maggioranza, il presidente Dario Mirri. Tuttavia i contatti tra Tacopina e Di Piazza avrebbero avuto un seguito. L'ex vicepresidente ha invitato l'avvocato italo-americano Renzo Barbera in occasione del match contro l'FC Messina. Invito ritirato subito dopo, su diktat della dirigenza rosanero. I due, Tacopina e Di Piazza, non hanno però interrotto i propri rapporti. L'ultima telefonata nei giorni scorsi, oggetto del confronto, gli ultimi sviluppi in seguito al CDA di giorno 26. Tirando le somme, però, tanto rumore per nulla. Da un lato Tacopina lascia intendere che in un prossimo futuro potrebbe interessarsi alla causa rosanero, dall'altro, almeno per quanto riguarda chi detiene la maggioranza del club di Viale del Fante, la porta è chiusa. Almeno da parte della famiglia Mirri non c'è l'interesse né la volontà di cedere, e allo stesso tempo non appare credibile che uno come Tacopina voglia entrare nel Palermo con una quota di minoranza. I rapporti nella dirigenza si sono incrinati, ma gli equilibri societari ad oggi restano intatti.
Allora, è doveroso fare anche un ritratto di Giota Copina, nel senso che intanto non è assolutamente proprietario di alcuna quota nel Venezia. Questo è giusto dirlo perché tante volte insomma si dice presidente del Venezia come se fosse comunque poi anche proprietario del Venezia, quindi si era anche detto ma è impossibile che Tacopina comunque possa pensare di prendere un'altra società calcistica perché è impegnato nel Venezia. No, Tacopina nel Venezia adesso al momento ricopre soltanto la carica di presidente onorario, è una carica che gli è stata data nei mesi scorsi perché i circa 40 investitori che hanno messo soldi nel Venezia, diciamo che non erano così soddisfatti del lavoro di Tacopina a Venezia per tutta una serie di problematiche. Poi sembra di raccontare sempre la stessa, quando c'è di mezzo Venezia, poi spunta la parola stadio, poi spunta Palermo, cioè sembra tutto un triangolo delle Bermuda incredibile. Allora, il concetto qual è? Non erano soddisfatti questi investitori di Tacopina di quello che aveva promesso di poter sviluppare nel Venezia e quindi gli hanno detto no problem, mettiti da parte, ti lasciamo come presidente onorario E c'è un tale Duncan Niederauer, un ex CEO di Wall Street, che ha versato le quote, il capitale sociale per intero, ha preso di fatto la maggioranza delle quote delle Venezia. Quindi attualmente Tacopina non è proprietario di nulla, cioè è solo il presidente onorario delle Venezia. Vi ricordate Tacopina? Perché io ve lo voglio ricordare, lo avevamo detto qui a zona vostra. Quando ci fu il famoso tentativo di cessione del Palermo da Zamparini a Frank Cascio e poi Paul Baccaglini, Tacopina perché venne tirato in ballo? Venne tirato in ballo perché in uno studio, nel suo studio di Venezia, la prima vera riunione tra il gruppo di Frank Cascio, un altro banchiere, adesso non ho memoria, mi pare Bradley si chiamasse così questo qua, e il Paul Baccaglini, che però ai tempi faceva soltanto fondamentalmente da traduttore, in questo studio di Venezia si incontrarono questi tre personaggi più Zamparini, Baiguera e la moglie di Zamparini. Poi Cascio si defilò, rimase il binomio Baiguera-Baccaglini, ma rimase anche nella testa di Tacopina il pensiero di aver fatto un po' da intermediario, e quindi, se vi ricordate bene, Tacopina fu quello che poi a Paul Baccaglini, entrante nella società, chiese 1 milione di euro, si chiama nel gergo tecnico introduction fee, cioè una percentuale sull'introduzione dell'affare. Poi là si sarebbe andato a cause legali, però per ricostruire un po' il personaggio Tacopina, che poi è lo stesso che, con i punti di penalizzazione del Palermo, disse benissimo Palermo in Serie C, così si salva il Venezia. Quando ci furono i 20 punti di penalizzazione disse non me la collo più, perché dobbiamo giocare i play-out. Quindi questo è il personaggio Tacopina, che di fatto ha presentato, cominciamo a vedere le grafiche, intanto ha parlato di piazza, Giulia, quindi raccontaci cosa è successo, cioè, come spunta di nuovo fuori Tacopina?
Diciamo che la notizia, quando ci è arrivata in redazione, ha fatto così tanto clamore proprio perché Tacopina è il personaggio che hai appena raccontato tu. Mm. Se fosse stato un altro imprenditore X che a gennaio avvicinava Mirri e Di Piazza per provare ad acquistare una parte o tutto, insomma l'intero pacchetto del Palermo, non avrebbe fatto tutto questo clamore. Trattandosi di Tacopina, chiaramente subito la cosa è sembrata strana, anche perché ci avevano detto, insomma, che alle spalle di Di Piazza sin dall'inizio c'era Tacopina, quindi a quel punto abbiamo ritenuto opportuno comunque sentire tutte le campane, abbiamo sentito Di Piazza, anche l'amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola e infine Tacopina. Naturalmente dalla versione di Piazza, almeno dalle sue dichiarazioni, sarebbe stato Mirri a sollecitare Di Piazza a incontrare Tacopina. In realtà poi scopriamo da Sagramola che Mirri aveva da subito bloccato la cosa, quindi è vero che Tacopina aveva manifestato questo interesse per il Palermo, doveva presentare dei suoi amici, ma a prescindere la cosa era stata troncata sul nascere perché a quanto pare non avevano alcuna potenzialità economica. Però poi ci sono queste due versioni contrastanti.
Leggiamo intanto Di Piazza. Cosa ha detto Di Piazza? Perché poi Di Piazza, dopo ovviamente questa indiscrezione, ha detto: io smentisco categoricamente che ci sia Tacopina alle mie spalle. Dice: non lo sento ormai, come dicevi tu Alessandro, da 5-6 mesi, perché il famoso contatto risale al 22 di sì. gennaio, che solo per una casualità è anche il giorno del mio compleanno, ma non c'entra nulla in questo, però me lo ricordo solo per questo, perché voleva presentarci amici interessanti ad entrare nel Palermo. Dario Mirri era più che informato, anzi se ho incontrato Tacopina è stato proprio perché Mirri mi ha sollecitato. Cosa è successo? Avete ovviamente raccolto la testimonianza di Sagramola, lo possiamo leggere. Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, che ovviamente ha voluto diciamo chiarire anche la posizione. Quindi, in via accidentale sono stato testimone di un incontro a Roma tra il presidente Dario Mirri e l'avvocato Cambareri dello studio Tonucci e Partners, era il 22 gennaio, eccola qua, ed in quell'occasione l'avvocato informò Dario dell'interesse di Gio Tacopina. per il Palermo. Siccome non si accontentano mai,
posso continuare?
Vai, certo.
Ma Di Piazza rispose che era già informato della cosa, quindi c'è anche questo piccolo dettaglio, insomma.
Ok, quindi là c'è... cos'è? Sagramola dice che Mirri era informato e che è un contatto di Di Piazza. Di Piazza dice invece
che
Mirri ha incontrato...
Quando Mirri era stato contattato dall'avvocato, già Di Piazza era a conoscenza di
tutto. E voi però che cosa avete fatto? Dice proviamo a chiamare Tacopina. Quindi cosa è uscito fuori poi da Tacopina? Tacopina cosa dichiara? Intanto io non lo ricordavo che la mamma fosse di Montelepre, quindi lui dice io ho un legame affettivo con il Palermo, quindi sostanzialmente dice lo farei solo perché è di Montelepre mia mamma e quindi vorrei comprare il Palermo. Cioè è vero, ho incontrato Tony Di Piazza a New York perché ero curioso di sapere cosa stavano facendo con il Palermo, città che mi è sempre attratto perché mia mamma è nata a Montelepre, dice poi io ho interessato ad acquistare il club rosanero, non dico né sì né no, ma sarebbe interessante. Poi c'è la storia dell'invito allo stadio, lui ha detto compro il biglietto, insomma vabbè, queste le risparmiamo.
Sì.
Detto questo, come si è conclusa tutta questa cosa?
Tacopina alla fine è stato quello più diplomatico, perché ha detto non dico né sì né no, sì è vero ho incontrato Di Piazza, però gli volevo chiedere come andavano le cose a Palermo. No, questo si è concluso con un retroscena. Diciamo che in questi giorni dalle dimissioni di Di Piazza ne sono usciti tantissimi, ne abbiamo raccontati tanti altri. Questo di Tacopina, diciamo, ci è sembrato il opportuno approfondirlo proprio perché, come dicevo anche prima, stiamo parlando di Tacopina, che lui abbia detto ieri a Taylor Palermo Calcio. Non è che sia tanto amato dai tifosi del Palermo.
Ma infatti leggo anche i messaggi qua su Facebook, per favore basta con Tacopina, ha fatto tutto tranne che il bene del Palermo, e poi con tutto il rispetto inutili chiacchiere, chiacchiericci del cavolo, e poi ancora, ma è possibile che noi tifosi del Palermo non dobbiamo stare tranquilli e si va sempre a cercare insomma di parlare di quote, di cessioni societarie. Alessandro, dopo tutto questo
da questa ricostruzione di Tony Di Piazza emerge una verità che però cade fra due secondi.
Sentiamo.
Da questa ricostruzione di Tony Di Piazza emerge che Dario Mirri è l'imbecille più grande del mondo in assoluto, perché compra il Palermo e la prima mossa che fa qual è? Secondo Di Piazza, contattare Tacopino, amico di Zamparini, di Cascio e di Baccaglini. Ma non ci credo neanche se mi fa vedere lo screenshot del messaggio. Non ci credo, perché significherebbe che Dario Mirri è il primo imbecille del mondo. Compra il Palermo e chiama un amico di Zamparini, di Frank Cascio e di Baccaglini. Ma ci possiamo credere? Ci possiamo credere? Io non ci posso credere, perché se ci credo e mi fanno vedere questo messaggio in cui Dario Mirri chiede a Tony Di Piazza fammi incontrare Tacopina perché lo voglio far entrare nel Palermo, io vado da Dario Mirri e gli dico tu sei un grandissimo imbecille e traditore. E sono certo che non sarà così.
Ovviamente dico, visto dopodiché,
ritengo impossibile. Ci siamo 7 miliardi di abitanti nel mondo, va a chiamare l'amico di Zamparini per farlo entrare nel Palermo.
Il mondo è piccolo, però potrebbe dire qualcuno.
Allora, siccome Tony Di Piazza ha detto delle cose, potrebbe lui chiedere, sfidare Mirri. Di Piazza, sfidi Mirri.
Come?
Posso fare vedere il tuo messaggio? Perché per la privacy deve chiedergli l'autorizzazione.
Ovviamente.
Io sono convinto che Dario Mirri, a meno che non sia il primo imbecille del mondo, dica sì a Di Piazza. Venga fuori questo messaggio, il che ci farebbe capire chi dice la verità e chi non dice la verità, ma non cambierebbe la storia. Tacopina, abbiamo appena visto, ha detto io interessato al Palermo, non so. Quindi di cosa stiamo discutendo da 48 ore? Di uno che non ha presentato alcuna offerta al Palermo, né quando c'è stato il bando, né oggi. Di cosa discutiamo? Di Tacopina che ha chiesto informazioni a Di Piazza su come vanno le cose a Palermo perché sua madre è o era di Montelepre.
Mi ero preoccupato per un attimo, ma ti sei subito. Questa pausa è stata...
No, non conosco la signora,
no, vabbè,
mille,
per
anni,
carità, dico,
mille
signora,
anni di salute, non lo so, è nata
ora,
a Montelepre. Io non ci credo,
perfetto,
ma
io...
non voglio dire ci sarà un difetto di comunicazione, uno screenshot venuto male, una lettera sbagliata ad Altinove. Non voglio dire che Di Piazza sia in cattiva fede, ma credere che Mirri abbia chiamato Tacopina mi risulta molto complicato.
No, io voglio capire, Giulia e poi anche Alessandro, leggiamo poi anche qualche messaggio, alla luce di tutto questo, perché adesso è il 9 di giugno, poi ci sarà un'altra assemblea alla quale parteciperanno anche i tifosi, insomma il famoso 10% rappresentato.
Ai quali saranno dati libri contabili del Palermo,
saranno dati libri contabili.
Assolutamente unica, così possiamo vedere come vengono spesi i soldi del Palermo. Non mi pare che in 120 anni di storia ci sia un precedente simile. Ma, anzi, abbiamo precedenti di gente che nascondeva i documenti del Palermo.
E non sono stati ancora trovati.
Non
è che adesso sono usciti fuori, ancora c'è chi sta cercando di trovarli. Cosa esce fuori? Cioè, che quadro si dipinge? Cioè, soprattutto, a che cosa porterà tutta questa polemica, cioè in un momento in cui in teoria il Palermo dovrebbe dire, perché poi la scintilla, diamoci così, dai, la scintilla qual è stata? L'esonero di Pergolini. Allora, non lo chiamiamo esonero perché c'è una scadenza naturale del contratto al 30 giugno, quindi diciamo che al signor Rosario Pergolizzi non sarebbe stata rinnovata la guida tecnica per la prossima stagione. Poi c'è stato anche lì un equivoco, ma già era andato ad Ascoli prima della ripresa del 25 maggio, aveva problemi familiari, allora per evitare di farlo tornare gli si è detto prima, insomma lasciamo stare, la certezza è che Pergolizzi non sarà l'allenatore del Palermo. Però anche lì, Giulia, cioè, c'è stato un po' di un qui pro quo, cioè forse dagli Stati Uniti alla sede della Damir va via la connessione, perché se tu mi dici di non sapere, cioè le modalità con le quali è stato comunicato a Pergolizzi che non sarà l'allenatore, cioè anche lì si è creata una confusione, a che cosa porterà tutta questa storia in un momento in cui dovremmo festeggiare la Serie C?
Diciamo che a Pergolizzi è stata comunicata comunque la notizia che non sarà riconfermato sulla panchina del Palermo, perché poi ha rilasciato anche lui un'intervista, quindi questo è chiaro. La mancata riconferma però non viene comunicata, stando a quanto comunque riferito da Di Piazza, a Di Piazza. Da qui, diciamo, forse questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che poi ha portato Di Piazza a confermare la rassegna delle dimissioni nel famoso consiglio di amministrazione del 26 maggio. Quindi io credo che il discorso Pergolizzi sia magari la goccia che ha fatto traboccare il vaso, fermo restando che comunque, l'abbiamo detto anche prima, in realtà le cose non andavano bene a quanto pare da più tempo, perché Di Piazza non è riuscito ad accettare qualcosa che era già chiaro sin dall'inizio, ovvero appunto che Sagramola comanda in tutto e per tutto.
Allora, ciao ecco, Giovanni da Montelepre, attenzione, quindi mi immagino
di casa della signora Tacopina.
Immagino la signora Tacopina. Volevo chiedere quali saranno i diritti TV per il prossimo anno, forza Palermo sempre. Allora, ti rispondo io, ma allora, la Serie C è gestita in toto da Eleven Sports.
Per le prossime tre stagioni. Perfetto. Ma speriamo che ci riguardi solo per una la storia.
Allora, Eleven Sports gestisce la Serie C, però occhio, perché al momento il campionato di Serie C è un campionato professionistico, quindi c'è un accordo tra una lega professionistica e un broadcast o comunque un Eleven Sport che deve produrre le partite, e io adesso non so, qualora dovessero cambiare gli scenari, quindi si parla di una Serie A 20 squadre, una Serie B da due gironi a 40 squadre, 60 squadre in totale professionistiche, e poi i tre gironi di Serie C che diventerebbero però dilettantistici, poi non so se in corso d'opera questa cosa andrà cambiata. Quindi al momento è Eleven Sports. Da Caltanissetta segnaliamo un precedente di Roberto Boscaglia al Barbera con la Nissa, era il maggio 2008, amichevole Palermo-Nissa, al tabellino si possono evidenziare nella Nissa promossa in Serie D giocatori ancora in attività come Sabatino, autore dell'unico gol nissano, e poi Garufo, Di Somma, ex del Palermo, Prezamparini, e Salvatore Tedesco, che indossò quel giorno sia la maglia della Nissa che la maglia del Palermo. Ci mandano anche il tabellino, ti ringraziamo, e Ovviamente fateci sapere anche se ci sono ricordi, altre curiosità. Poi, allora siamo in C come comandare, ma Mirri lascia parlare Sagramole di piazza, ma senza social di mezzo. Poi scusate, dobbiamo incominciare a cercare soci, quote di minoranza, di presunta maggioranza. E niente, poi sono altre cose. Complimenti a tutti per la trasmissione. Secondo te, Alessandro, perché lo chiedono in tanti, quindi a questo punto sintetizzo prima di andare in pubblicità e poi di collegarci con Sasa Buoncammino.
Resta di piazza?
No, ah. Io ti chiedo, secondo te a questo punto, no, di piazza da contratto deve versare i soldi, quindi resterà. Di piazza ha detto che non si disimpegna comunque, dico, nel post che poi è stato cancellato, comunque ha chiesto di versarli tutti, però lui ha detto che li verserà, quindi in totale mi pare che sono 6 milioni, quindi...
sui 15, il 40%, 6 milioni.
Quindi li dovrà versare.
Adesso li deve versare per completare il budget mezzo, per la stagione, no, molti meno, credo 2 milioni.
Ah, perfetto, quindi non ci sono, dico per il budget, nei 3 anni in totale deve versare 4 milioni e mezzo. Ma è il caso, secondo te, che ci sia un solo proprietario? Cioè uno che abbia il 99,9%, poi lo 0,1% lo lasciamo ai tifosi che rappresentano con il 60.000 euro.
L'1%. C'è già un solo proprietario nel Palermo.
Rinaldo Sagramola.
No, l'azionista, l'azionista di maggioranza che decide delegando l'amministratore delegato. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma scusate, che gioco è? Viene uno dagli Stati Uniti, mette 6 milioni e non può neanche dire buongiorno. No, lo può dire buongiorno. Io credo che sia anche una cosa importante sottolineare una strategia che è stata adottata con Di Piazza. Nel corso della stagione, Dario Mirri e Sagramola, complessivamente sommando le interviste dei due, non arriviamo a 10. Non sono timidi, hanno fatto una scelta, ipotizzo. Okay. Di Piazza non può intervenire nel calcio perché non ha grande esperienza, è il socio di minoranza, però lo facciamo frontman e risulta essere l'unico soggetto al mondo, quindi entra nella storia del calcio mondiale, Tony Di Piazza, perché non esiste un precedente di un vicepresidente di una squadra di Serie D che entra in uno stadio in cui ci sono 20.000 persone che si alzano durante il suo giro di campo per la standing ovation, un caso assolutamente unico. Di Piazza il suo spazio l'ha avuto, abbiamo letto qualcosa come 13.000 interviste negli ultimi 3 mesi, perché è simpatico, noi per primi gli abbiamo voluto bene, ha partecipato come ospite fisso alla partita sul 13, straordinaria simpatia, straordinaria passione. È stato sui social, ogni giorno è intervistato, il Palermo gli ha dato una bella visibilità, perché 10 mesi fa di Tony Di Piazza nessuno aveva tracce, notizie e consapevolezza. Quindi questo investimento che ha fatto Di Piazza già gli ha dato un ritorno in tutta Italia, chiunque sa chi è Di Piazza, lo zio Tony, tutti gli vogliamo bene, tutti lo abbiamo cercato, gli abbiamo riconosciuto un merito. Dove va a fare tilt tutto l'ingranaggio? Nel momento in cui c'è la voglia, compassione, in buona fede, quindi non possiamo rimproverargli nulla. Comincia a prendere entusiasmo, la popolarità aspetta che io cerco 2 giocatori, mentre Sagramola ne sta cercando altri 2 che costano la metà. Cerco un nuovo allenatore perché Pergolizzi dopo San Tommaso deve essere cacciato via, e Sagramola un istante prima ha detto alla squadra: levatevelo dalla testa, andiamo avanti con Pergolizzi perché con lui vinceremo il campionato, quindi punto. Cosa significa?
Che già sapeva che arrivava il Covid, no, sto scherzando ragazzi.
Che la situazione è quella, ognuno ha il suo ruolo. Se l'editore di TRM dice domani facciamo il telegiornale che dura 8 minuti e 2 minuti dopo arrivo io e dico a tutti i dipendenti di TRM da domani il telegiornale non se ne fa più, sto creando un ostacolo alla mia azienda, perché intanto faccio impazzire i dipendenti. Se poi scrivo su Facebook pure il mio editore è pazzo perché ha detto di fare questo campionato, questo telegiornale, così lo voglio fare in altra maniera, e poi domani mattina mi alzo e dico su Facebook, sulla pagina di TRM, Luca Tutone è un cretino, è un incapace, e l'indomani cancello il post, sto facendo qualcosa di utile? E poi ti dico: no, ma io per abbassare i toni l'ho... Tu mi guardi bene dall'indomani, possiamo lavorare insieme, pensi che sia un direttore della tua azienda adeguato quando ho scritto 24 ore prima che non vai bene?
Bah, scriveresti semplicemente la verità, Alessandro, quindi non potrei che dire... Attenzione, attenzione! Sempre...
Alla Cannavacciuolo.
Ah, alla Cannavacciuolo, alla Cannavacciuolo, va bene.
Cosa significa? Che la voglia non di strafare, di grande passione di Di Piazza, lo ha portato probabilmente ad invadere dei territori che sono di altri. quando Di Piazza ha fatto 13.000 interviste non è arrivato Sagramolo a dirgli tu non devi parlare, devi stare zitto, con tutti gli incidenti di percorso che ci sono stati, perché magari la scarsa conoscenza del calcio, la capacità linguistica italiana, visto che vive da 50 anni negli Stati Uniti, glielo dobbiamo riconoscere, non è perfetta, nessuno gli ha detto stai zitto. Continua a fare il frontman, però se poi il frontman vuole essere anche qualcos'altro è normale che chi deve gestire la società dica oh, fermati un attimo, perché se tu dici questa cosa a Santana, alla stampa, a Julian Asca e noi abbiamo deciso di percorrere un'altra strada, stiamo creando un problema al Palermo o no? Oggi il Palermo, sì, tu giustamente poco fa hai detto dovremmo festeggiare, siamo in un casino infinito. Com'è nato questo casino? Perché il Palermo ha perso il campionato? No. Perché ha cambiato allenatore? No. Perché 89 milioni di persone a Palermo speravano che Pergolizzi non venisse confermato. Quindi il Palermo ha fatto quello che veniva chiesto dalla piazza. Forse non da Di
non
Piazza.
Non da Di Piazza.
Va bene, ce ne faremo una ragione.
Va bene, noi
io spero che lui resti con la sua simpatia. E sono convinto che Di Piazza per i prossimi 24 mesi sarà al Palermo mettendo i soldi, ovviamente con quello che è successo, con potere decisionale ancora inferiore rispetto a quello che c'è stato oggi,
no, ma
e ci mancherebbe.
Ma soprattutto non si potrà lavorare.
Ma può trovare i suoi spazi di cose che ancora non ha fatto.
Si mettono d'accordo.
Il Palermo negli Stati Uniti, il merchandising, l'internazionalizzazione del brand, al momento non c'è stata, sono riconducibili a Papa Resta, portato da Di Piazza, le decisioni sull'emittenza televisiva che mi pare di avere capito non sono state apprezzate a buona parte del popolo rosanero. Tornare negli Stati Uniti, ci va? Non ci va? Il Palermo con quante persone ci va? Perché poi bisogna capire anche questo, se io organizzo una tournée negli Stati Uniti e invito 15 persone è chiaro che non sto facendo niente, perché la squadra con lo staff è composta da più di 15 persone, quindi anche questo va capito, cosa dico, cosa faccio e cosa propongo, perché poi c'è qualcuno che può dire anche per esempio scusa perché negli Stati Uniti a festeggiare viene Santana e non può venire Felici, perché abbiamo 15 posti e che senso avrebbe una cosa del genere?
Poco, devo dire poco. Allora, noi ci dobbiamo fermare, facciamoci una ragione, ci dobbiamo fermare per la pubblicità e poi, regia, possiamo collegarci con Sasà Buoncammino, ci facciamo questa chiacchierata un po' nei ricordi, ma chissà anche nel futuro un po' come vede da casa sua questo Palermo attuale e come lo vede magari nel futuro. Pubblicità e poi Sasà Buoncammino. Allora, siamo pronti? Vediamo se nel frattempo ci colleghiamo con Sasà Buoncammino, poi leggiamo tanti messaggi, perché in tanti avete anche scritto, continuate a scrivere. Qualcuno dice, ma perché cancellate i messaggi? No, non cancelliamo i messaggi, evidentemente se viene fatto per due ragioni. Uno, perché siete offensivi, due, perché siete offensivi. Quindi non è che ci sono altre alternative, per cui se vi trovate il messaggio cancellato, evidentemente, insomma, chi poi...
Non necessariamente offensivi nei nostri confronti,
no,
anzi
generale,
quelli li lasciamo, che riguardano altre persone,
esatto,
non può essere...
Esatto, non è carino.
Perché la legge dice che siamo responsabili di quello che scrivete nella pagina di TRM, anche se vi assumete la responsabilità di quello che avete scritto.
Allora, Michele Carella, il Palermitano è nato per soffrire, Antonio Lombardo, guardate cosa ha fatto Pallotta alla Roma, tutto fumo in poco arrosto, Giuseppe Reres, anche se ne salverei uno, il proprietario della Fiorentina, quindi Rocco Commisso
commisso
va bene, a posto, della Fiorentina sta facendo fatti in non chiacchiere, secondo me dietro a Mirri c'è Zamparini, dice Harry Bentivente, non ha detto proprio così, è stata una traduzione simultanea, perdonatemi l'incertezza. Ragazzi, a York Capital non può comprare il Palermo che fino ha fatto Giuseppe Sardina, no, ti spiego perché in questo momento il Palermo non può essere, diciamo, il minimo di nuovo di York Capital, che vi ricordate era stato, diciamo, anche uno di quei contatti caldeggiati da Sagramola, proprio a zona vostra. Sagramola, penso fosse febbraio, credo, disse sì, c'è questo gruppo di grandi americani, York Capital, è stato un contatto, eccetera eccetera. In questo momento non può essere interessata York Capital, o comunque in generale qualsiasi fondo di investimento che ha determinate caratteristiche, perché il Palermo non ha di fatto proprietà. Ritorniamo al vecchio discorso, non ha un centro sportivo, non ha uno stadio di proprietà, quindi in questo momento ecco perché c'è la necessità di cominciare a costruire un centro sportivo. Ci siamo, la zona è stata già individuata, è torretta. Poi attenzione, si partirà con le basi, quindi 3-4 campi. non aspettatevi subito foresterie, ristoranti, foche, fontane, dico andiamo per gradi, intanto si partirà comunque con una base giusto per fare Casa Palermo, quindi un campo per la prima squadra, un campo per il settore giovanile e magari un altro campo che può servire, che ne so, per il femminile o altro, poi piano piano si proverà ad allargarsi.
No, ma scusa, viene aggiunto a questo argomento un altro nome paradossale, sì. Perché paradossale? Tacopina, York, stessa situazione, parliamo di, ma sono interessati al Palermo? Se fossero interessati, presente, andrebbero da Mirri e direbbero: io voglio comprare il Palermo, ti offro tanto. Non mi risulta, e se qualcuno l'avesse fatto sarebbe il caso che lo dicesse, che ci siano degli pretendenti, delle offerte per acquistare il Palermo. Quindi discutiamo di una cosa che non esiste, cioè mi fa pensare a me che cammino in via Libertà, mi sferma uno e dice: senta, perché non si va a comprare la camicia in quel negozio? Ma se io sto camminando per i fatti miei, la stessa cosa qui. Ma York non è interessato, Tacopino non è interessato, l'hanno detto, non si sono presentati, quindi di cosa stiamo parlando?
No, allora, dicevo, a parte sì, essersi comunque interessati, proprio nel caso di York Capital, quando il Palermo poi doveva ripartire dalla D, l'hanno detto da subito. No, che non erano interessati comunque a rilevare una squadra in Serie D.
Chi è sicuramente interessato al Palermo è il Bomber. Sasà, buon cammino, Bomber, come stai?
Tutto bene, tutto bene.
Ma io ancora me la ricordo, lato curva sud, pallone controllato con la coscia e rovesciata nell'angolo alla sinistra del portiere del Bari, che io non mi ricordo, sono sincero, chi... Fontana? Era Fontana, allora ricordavo bene, non volevo essere impreciso, gol, esultanza, ti emozioni ancora, te la ricordi quell'esultanza sotto la curva sud, mi hai fatto piangere?
No, sicuramente ricordo perché è stata una vittoria importante, perché fatto contro una squadra che era prima in classifica, era un momento di difficoltà della nostra squadra, una vittoria importante. È fatto un gol spettacolare, diciamo, perché di solito questi gol di rovesciato sono, diciamo, spettacolari. È stato importante per il risultato, per i punti, e vabbè, il ricordo rimane sempre vivo nella mente, sia mia, penso anche dei tifosi.
Ma mi ricordi una cosa? Io ho un ricordo, mi pare che fosse dopo Nicolini arrivò Salvemini?
Sì.
Ok, non mi ricordo però una cosa, perché tu lì nel giro di una settimana hai fatto due gol, uno con il Verona in Coppa Italia, poi segnò pure assennato all'ultimo minuto e mi pare che fu 2-0.
No, con Verona era campionato.
Era sempre campionato, perché io ho un ricordo di...
Era la prima vittoria che facevamo, perché noi venivamo da 4 sconfitte consecutive.
Esattamente. Dopo Pisa venne esonerato Nicolini, mi pare.
No, dopo la partita in casa con il Ravenna.
Ok, allora Pisa fu l'esordio di Salvemini. Okay.
Salvemini.
Esatto.
E poi la prima con il Verona, abbiamo vinto 2-0, fatto con l'io di testa su un angolo di battaglia. Poi ho fatto con l'assennato.
Esatto.
È stata la prima vittoria e i primi gol. Abbiamo perso 4 partite, abbiamo fatto 1-0 con
mamma
gol fatti 0.
Allora Sasà, con me ci sono in studio Alessandro Amato, direttore di TRM, Giulia Nasca, che con noi in redazione, ma direttore anche della loppalermocalcio.com. Ovviamente io ti lascio.
Saluto a tutti.
Ti lascio ad Alessandro Amato.
Ciao Sasà. Sasà, è bello ritrovarlo, perché è l'esempio di come si possa lasciare il segno in una squadra di calcio anche senza essere un campione. Lui era tecnicamente, anche per le categorie in cui giocavamo, Serie C, Serie B, non era proprio uno di quelli che emergeva, ma l'importanza che aveva in squadra era davvero strategica, perché teneva il pallone come nessun altro e dava l'opportunità ai trequartisti, attaccanti, seconda punta, di avere praterie libere. Battaglie e Cecconi beneficiarono della presenza di Sasà Buoncammino, segnando tanti gol e diventando protagonista, perché c'era lui che sgomitava e teneva impegnati 4 giocatori avversari. Nel frattempo si creava il varco e fu una storia bella, ripeto, e me lo confermerà anche lui. Sasà, tecnicamente non eri proprio un grande giocatore, ma questa storia ci racconta come in una squadra possono diventare preziosissimi anche quelli che non hanno classe nei piedi, ma sanno cosa fare in campo.
No, sicuramente non era scarsino tecnicamente, perché mi sapevo giocare sia col destro che col sinistro. Il fatto che io ho sempre giocato per la squadra, non ho mai pensato a fare solo gol per me stesso, e il mio modo di essere in campo era quello, giocare con gli altri, e tutte le squadre che ho giocato, oltre il Palermo, altre squadre che ho giocato, tutti quelli che hanno giocato vicino a me hanno fatto sempre tanti gol, come hai detto tu, sfruttavano le mie sponde, il mio modo di stare in campo, portando via qualche difensore e liberando poi le seconde punte, il trequartista, negli inserimenti. È stato il mio modo di giocare sempre, e anche per questo, se vedi, ho trovato sempre squadra, non sono mai stato fermo. Allora c'erano tanti attaccanti in giro, non come adesso che ce ne sono 1/2, e una squadra c'erano 4-5 attaccanti, ogni squadra aveva dei grossi giocatori, e il mio modo di giocare era questo, insomma. Gli allenatori favorivo molto questo modo di stare in campo che ho avuto io nelle annate, non facendo tanti gol, ma avendo la possibilità di favorire la squadra.
Sasà, quanto è complicato vincere a Palermo un campionato di Serie C? Perché adesso, caos momentaneo, societario a parte, i tifosi si stanno portando dietro questa idea del Palermo che tremare il mondo fa, come quest'ultimo campionato di Serie D, e quindi si andrà su tutti i campi di Serie C a dominare e a passeggiare con le feste di paese la domenica.
Quello che un po' è successo anche a noi l'anno della C, perché se tu ti ricordi bene, all'inizio non è che siamo partiti così sparati, come si dice in gergo. Abbiamo avuto delle problematiche con dei pareggi a Roma con la Lodigiani, con la Regina, qualche risultato negativo in partenza l'abbiamo avuto, e ricordo molto bene che abbiamo avuto anche una conferenza, una situazione con i tifosi, una riunione, diciamo così, tra virgolette, con il gruppo dei tifosi, perché la squadra non girava bene, li abbiamo diciamo, convinti che la nostra squadra doveva solo trovare la giusta quadratura per andare avanti. Poi alla fine è stata quella cavalcata che ci ha portato poi a vincere sia il campionato che la Coppa Italia, ma non è mai facile vincere in qualsiasi categoria. L'unica cosa che posso dire, oltre che è finito troppo presto, perché poi l'entusiasmo si è lasciato un po', ma l'importante è portare l'entusiasmo del campionato vinto, portandolo in quella categoria, può essere la Lega Pro. Mentre noi, l'anno che sono stato io, si veniva una retrocessione abbastanza sofferta, e la tifoseria era un po' arrabbiata rispetto a quella che potrebbe essere adesso la cosa. Ma è sempre difficile vincere qualsiasi categoria.
Senti, che idea ti sei fatto di questo nuovo Palermo che è rinato nuovamente?
No, è stato bellissimo, perché ripartire da zero non è mai facile, e in un campionato dove devi affrontare delle piazze difficili e complicate, sia all'aspetto ambientale che degli stadi o dei campi, come si vuol dire, difficili. Palermo ha visto qualche difficoltà in trasferta, l'ha avuto, però ha portato avanti il campionato, ha avuto delle difficoltà dopo le prime 10 vittorie e poi si è messa un'altra volta in carreggiata. A lunga il campionato lo vinceva lo stesso, però c'era il Savoia qui in Campania che voleva anche lei tentare di vincere questo campionato.
Senti, ti posso fare una domanda, perché voi in quel campionato di Serie C comunque avevate un allenatore importante, perché poi l'allenatore è veramente importante nella gestione soprattutto delle sconfitte, perché molti pensano che l'allenatore sia importante, perché la squadra forte, se tu fai la squadra forte e vinci, siamo tutti biondi con gli occhi azzurri, come diceva De Leo. Ok, quindi l'allenatore è importante nella gestione delle sconfitte. Allora io ti chiedo, visto che comunque è terra tua la Campania, e che in Campania c'è una squadra che è la Juve Stabia, e che nella Juve Stabia c'è un amico che è Ciro Ferrara, che fa il secondo a Fabio Caserta. Secondo te Fabio Caserta sarebbe l'allenatore ideale per un progetto su più anni per Palermo?
Io penso di sì, perché Fabio ha dimostrato in questi anni di essere all'altezza. È partito con la Juve Stabia dopo che aveva smesso di giocare sempre nella stessa squadra, ha vinto un campionato di C, sta lottando per una permanenza tranquilla in Serie B. Ho parlato con Ciro un po' di tempo fa e ha avuto anche tante richieste dalla B, quest'anno prima di rimanere ancora un altro anno a Castellammare. Secondo me sì, ha le caratteristiche per poter affrontare questa avventura a Palermo, perché il giovane porta l'entusiasmo, vogliono fare bene, non vanno solo alla ricerca sul fatto economico, ma cercano di portare avanti la carriera che possono fare in questo mondo del calcio. Secondo me potrebbe essere una buona scelta.
Dai, ci salutiamo con il tuo ricordo più bello di Palermo, non lo so, il tuo gol che ricordi con più gioia.
No, ma il ricordo più bello secondo me non, per me non è il gol, il ricordo più bello è che sono stati 2 anni bellissimi, perché mi sono trovato in una piazza dove mi si vive di calcio 24 ore al giorno e mi sono trovato in una piazza del genere, mi sono trovato bene con la famiglia e con gli amici e questa è stata la mia cosa più bella, insomma, di vivere la città di Palermo.
Grande Sasà, grande, veramente, dai, un tuffo al cuore, come sempre, quando parliamo con voi è sempre così. Ti rivedremo a Palermo prima o poi?
Prima o poi scenderemo, abbiamo il gruppo complete, prima o poi scenderemo.
Vabbè,
quando ci sarà possibile.
Vabbè, io vi devo strappare questa promessa, semmai ci sarà l'amichevole con quella squadra degli anni 90, io vorrei scendere in campo con voi.
Sì, ma noi giochiamo con 11, con 24. tutti insieme perché da soli non ce la facciamo.
Va bene.
Noi vogliamo essere in 24 in campo.
Va bene, Sasà, un abbraccio.
Va bene, ok, in bocca al lupo, un saluto a tutti.
Grazie Sasà, buon cammino.
Ciao,
e allora, grazie a Giulia Nasca, buon lavoro ovviamente ancora qui con noi a TRM e anche allo palermocalcio.com. Direttore, buon lavoro. Insomma, è stata una
grazie
bella
anche
puntata.
A lei, domani sera, martedì. Alle 20:30 telegiornale interamente dedicato al Palermo.
Va bene, noi invece con Zona Vostra ci rivediamo lunedì prossimo, ovviamente post assemblea, con tanto di libri contabili portati sul tavolo, accanto alla frutta, direbbe Benigni, e vedremo cosa succederà dopo questa riunione, quindi ve ne renderemo conto lunedì. Grazie a Bernardo Cagnotto, a Toti Miceli, grazie a Jonathan Cascio per il coordinamento tecnico, grazie a voi che avete scritto, pubblicità e poi sigla, ci vediamo lunedì prossimo, fate i bravi, sempre ad un metro di distanza. Ciao!